Ciao a tutti e benvenuti in questa nuovissima puntata delle Weekly News di Marketing Espresso, il podcast che ogni settimana in solo 15-20 minuti vi racconta le ultime dal mondo digitale marketing. E oggi qui con me ci stanno Ale e Matt. Ciao ragazzi.
Ciao Eli, ciao Ale.
Ciao Eli.
Come va? Siete
bene,
pronti? Siete carichi?
È il primo podcast che faccio che a sinistra non ho Alor, sono carichissimo.
Esatto, esatto.
Alor ci manchi, rimettiti presto.
Esatto, Alor ci manchi molto. La scorsa puntata avevamo detto che io avevo provato a spodestarlo, ma che sarebbe stato solo per una volta, invece. È già la seconda. Quindi ragazzi, il mio piano di spodestare Alor dal podcast sta continuando. Quindi vediamo subito le ultime news del mondo digital e marketing dell'ultima settimana. Questa settimana sono belle, ragazzi, quindi vi voglio belle carichi.
Molto intelligenti e artificiali.
Esatto, molto anche a tutela, direi. Allora, la prima notizia della settimana è che è in arrivo una specie di coniglietto che vorrà un po' scansare Siri e Alexa, e poi vedremo bene che cosa significa. Seconda news della settimana, diciamo abbiamo Carrefour che ha preso una decisione contro un brand che sta facendo un po' parlare. Terza notizia, la solita sfida Microsoft-Apple, abbiamo un vincitore ma niente spoiler, la vedremo. Poi quarta notizia della settimana, ce la potevamo aspettare, se ne è parlato tantissimo nell'ultima settimana, quindi abbiamo nuove regole per gli influencer direttamente da Agicom. E infine, come ultima notizia della settimana, parliamo sempre di intelligenza artificiale e abbiamo un ristorante molto molto particolare. Allora, cominciamo subito dalla prima notizia. Arriva l'assistente dell'intelligenza artificiale perfetto, ossia innanzitutto un po' di contesto, andiamo un attimo a contestualizzare. Ci troviamo, esatto, al Consumer Electronics Show, che è il più grande evento tecnologico del mondo. Abbiamo visto anche la scorsa puntata, Apple ha presentato la tastiera per gli smartphone. In questo caso parliamo di una startup che ha presentato Rabbit R1, ovvero l'assistente perfetto che tramite l'intelligenza artificiale controlla il nostro telefono al posto nostro. Voi direte, che vuol dire? Si tratta effettivamente di un dispositivo che è attascabile, quindi esattamente come uno smartphone, che è in grado di replicare qualsiasi attività tu gli voglia dire, quindi si tratta proprio di comandi vocali. Allora, diciamo il pain point generale da cui parte questa idea è il fatto che nel nostro smartphone, sono sicura pure voi, siamo tutti molto pieni di app che fanno tante cose diverse. In questo caso si va proprio a sintetizzare in un unico dispositivo. Non si tratta però ovviamente di sostituire lo smartphone, ma semplicemente di rendere tutta una serie di attività un po' più facili e un po' più rapide. Quindi basterà cliccare un pulsante e parlare direttamente a questo dispositivo. Tramite una serie di script automatici, questo dispositivo poi darà la risposta, quindi farà effettivamente l'attività, mentre noi possiamo dedicarci ad altro. Quindi Ale, ad esempio, tu, non lo so, stai facendo qualcosa e dici al tuo dispositivo Rabbit di chiamarti un taxi, di aggiungerti,
prenotarti qualcosa,
di biglietti, non lo so, aggiungere una canzone alla playlist, quindi insomma tutta una serie di attività mentre tu puoi fare altro. Il prezzo al momento è di $199 più ovviamente il costo della connessione al cellulare. I preordini sono già aperti anche dall'Italia e le prime consegne sono previste a breve, tra qualche mese. Ale, Matt, che ne pensate di questo Rabbit?
Allora, io dico, questo fenomeno dei dispositivi pocket, cioè sta facendo parlare in questo 2024, e anche a fine 2023 avevamo visto Human, anche l'altro dispositivo che era stato creato da una startup di due dipendenti di Apple che erano andati via dall'azienda per proseguire il loro percorso. È evidente che c'è questo approccio ormai alla tecnologia smart, diciamo, che è molto legato tra un intreccio con l'intelligenza artificiale, però non solo in funzione dialogativa, però proprio esecutiva. Quindi esatto, questo sicuramente proprio è l'aspetto più interessante. Consiglio che possiamo dare a tutte le persone che stanno vedendo o ascoltando questo podcast è di andarvi a vedere il video di presentazione che si trova su YouTube del dispositivo Rabbit R1. Dura mezz'oretta, è interessante, potete skippare qualche cosa, anche noi l'abbiamo fatto.
No, però giusto per farsi un'idea.
Però potete vedere bene anche molte delle funzionalità e come vengono utilizzate dalla persona che lo sa utilizzare molto bene nel video. Tu Matt, che dici?
Allora, sicuramente è un'evoluzione, in realtà c'è uno step molto molto avanti, nel senso che è particolare perché anziché essere un'app integrata nel telefono è un altro dispositivo che comunque si va ad aggiungere, diciamo, alle cose che banalmente portiamo con noi. La cosa bella è chiaramente che riesce a automatizzare tantissimi processi, e questa è la cosa bella e anche brutta, secondo me. Mi lancio anche uno spunto a chi ci sta ascoltando, nel senso, magari non c'è il rischio che ci adagiamo troppo sui dispositivi e ci dimentichiamo anche come prenotare un aereo, perché tra le varie funzioni, per esempio, c'era quella di poter prenotare degli aerei. Chiaramente è comodo perché magari al miglior prezzo fanno loro l'indagine al posto nostro, quindi è veramente veramente comodo, però magari si perde anche un po' il senso di fare le cose. Quindi il punto è: se ci dedichiamo a cose realmente importanti, allora ha senso delegare, certo, anche tutto il resto all'intelligenza artificiale. Però chiaramente si andrà sempre più avanti, quindi vanno accolti i trend, vanno capiti e studiati anziché fare passo indietro,
insomma. Mi piace il romanticismo di Matt, perché soprattutto nei viaggi il viaggio inizia quando te lo devi prenotare,
esatto,
da solo.
Esatto.
Cioè, quando,
però
quando
se riesci a ottimizzare il tempo, insomma, male non fa. Se riesci a gestirlo in maniera un po' più efficiente, male non fa. Quindi Matt, tu lo proveresti?
Assolutamente
con cautela.
Sì.
Però lo
assolutamente
proveresti.
Sì.
Te, Ale, lo proveresti?
No.
Ecco, neanche
no,
con cautela.
Vabbè, scherzo. No, sicuramente per interesse lo proverei. Non so se poi lo utilizzerei. Vabbè, dipende da come va il test.
Va bene, vedremo. Semmai in un futuro troveremo Ale che parla con il suo rabbit.
Con il mio coniglietto.
Seconda notizia della settimana, passiamo a Pepsi e Carrefour, che sono i protagonisti di questa news. Ovvero Carrefour dice no a Pepsi, ovvero decide che non venderà più i prodotti di Pepsi & Co. a causa di un aumento ingiustificato dei prezzi. Questa decisione inizialmente riguardava solo la Francia, poi è arrivata in Belgio, in Spagna e infine adesso tocca a noi, alla cara Italia. Ovvero i prodotti Pepsi & Co. Diciamo spariranno un po' dagli scaffali del supermercato, e il motivo, proprio detto dal brand stesso, da Carrefour stesso, è l'aumento del loro prezzo di vendita, definiti come inaccettabili. Quindi diciamo si tratta un po' di un colosso del supermarket Carrefour, che si mette proprio diciamo di traverso contro un brand non piccolo, insomma, diciamo un brand molto importante che sicuramente trascina molte vendite, appunto quasi direi a tutela dei consumatori, potremmo dire. Ale, che ne pensi?
Ma intanto, se nei commenti ci chiedete se Carrefour è stata pagata da Coca-Cola, ovviamente immaginiamo ovviamente di no, e vi diciamo anche il motivo, perché Carrefour è un brand, almeno lato in queste pratiche, è molto attento. L'anno scorso, quando ci fu il fenomeno della riduzione del packaging, no, di alcuni brand, Carrefour fece anche lì un'azione rivolta proprio a ridurre il fenomeno della shrinkflation. Ok, grazie. Devo fare un ripasso di inglese. Cioè quella politica di ridurre ovviamente le porzioni di un certo articolo da scaffale senza ridurre il prezzo, magari in certi casi per aumentarlo. E ovviamente specificò sugli scaffali che quel packaging era stato ridotto, mm-hmm, e cose del genere. In questo caso sta un po' avvenendo lo stesso. Quando si percepisce che qualche cosa va a danno dei consumatori, è giusto secondo me l'atteggiamento di un brand come Carrefour, che mette un po' le mani avanti, del tipo dire non è colpa del supermarket, ma anche perché funziona tutto in fornitura. Poi ovviamente il supermarket c'ha 18.000 colpe su altre cose, siamo d'accordo, però in questo caso mette le mani avanti su Pepsi e su altre aziende collegate a Pepsi, perché si parla di non so se tanto nel nostro paese, però 7up, le patatine Lay's, mm-hmm, quindi insomma ovviamente Pepsi è il nome che risuona di più.
Magari darà pure, diciamo, un po' uno scossone a tutta quanta la filiera, no? Perché uno idealmente pensa chiaramente che i rapporti partono dal fornitore, che in questo caso che è Pepsi, che ha più potere contrattuale sul distributore, dove noi andiamo a fare la spesa come cittadini. Però in realtà il fatto è che tu, come distributore, quindi come Carrefour, innanzitutto tiri fuori, diciamo, il carattere del brand che tu effettivamente hai. Quindi, come dicevi tu, stai vicino ai consumatori e inoltre lanci anche un segnale sia a Pepsi sia magari anche ad altri brand. Nel senso, ok l'inflazione, ok aumento dei prezzi, ok libero mercato, però è chiaro che noi, come diciamo parte a metà, diciamo, della filiera, abbiamo la nostra voce, quindi sicuramente questo lancerà un segnale. Non credo io personalmente che sarà una scelta definitiva, perché è capace che rivedremo prodotti Pepsi,
sì, esatto,
sugli scaffali tra qualche mese, e questo sicuramente lancia anche un po' un monito a tutto quanto il settore, quindi è anche interessante vedere come tiponi, diciamo, dal punto di vista del consumatore, lo difende a tutti i costi, pur rinunciando poi anche a una bella fetta di incassi derivati,
esatto,
dal brand Pepsi, chiaramente, insomma.
Però comunque una brand reputation che male non fa, diciamo, come strategia di Carrefour.
Esatto, esattamente.
Sì, assolutamente.
Anche come posizionamento, insomma, del brand stesso, non male. Vabbè, vedremo,
sì, sì,
se Pepsi tornerà sugli scaffali prima o poi.
Si abbassa i prezzi.
Esatto. Passiamo poi alla prossima notizia della settimana. Abbiamo Microsoft che diventa l'azienda che vale di più in assoluto in termini economici. Quindi Microsoft ufficialmente supera Apple e diventa quindi appunto l'azienda che vale di più. Ora vale 2,888 trilioni di dollari. Quindi cioè, parliamo proprio di spiccioli. Quindi diciamo che principalmente si sta parlando del fatto che questo vantaggio su Apple, diciamo, Microsoft lo può un po', diciamo, lo può dare un po' al suo vantaggio che ha avuto sulla corsa, diciamo, verso l'intelligenza artificiale. Quindi torniamo sempre là, torniamo sempre a parlare di quello. È la prima volta che succede dal 2021 che appunto la valutazione di Apple scende e risulta quindi poi inferiore rispetto all'altro colosso competitor. Che ne pensate? Ale, Matt.
Allora, allora diciamo Matt. Che secondo me, allora, chiaramente vige secondo me un po' il detto chi va piano va sano e va lontano, nel senso che secondo me Apple è pienamente cosciente del fatto che non ha fatto per ora innovazioni in campo di intelligenza artificiale, quindi questo potrebbe essere anche una mossa anche a livello di sviluppo e studio per vedere Microsoft come si muove, OpenAI, quindi tutto quello che succede nel panorama. E secondo me, raccogliendo anche un po' tutti i feedback, perché siamo in una fase sperimentale di intelligenza artificiale dove ancora non si capisce quali sono i confini legali, le normative, questioni di etica e quant'altro, oltre anche al vero utilizzo, perché effettivamente se ci pensiamo poche persone ancora utilizzano nel quotidiano l'intelligenza artificiale, perciò secondo me nel momento in cui sarà un terreno un po' più fertile, un po' più di normativa, un po' più diciamo di concetti alla base, ci potremmo aspettare anche diciamo l'evoluzione di Apple anche in questo campo, certo. Insomma.
Sì, tra l'altro mi fa sorridere perché immagino Alor quanto sarebbe voluto essere qui, sì, ad annunciare esatto. questa
per sbatterci in faccia questa notizia
battaglia
della curva di Microsoft, c'è qualcuno che è più della curva Apple.
Esatto, però Matt ha debuttato con sì, questo bel detto sì, chi va sì. piano va sano e va lontano, quindi vedremo.
No, no,
è un po' presto per parlare di colossi diciamo nel campo dell'intelligenza artificiale, giustamente è un pochino presto, quindi...
Ma sicuramente, vabbè, ci sono attualmente dei colossi nel campo dell'intelligenza artificiale e Microsoft è diventata anche una di queste.
C'è Google pure.
C'è Google, assolutamente. Il tema è che comunque stiamo parlando di un sorpasso minimo che ha fatto Microsoft su Apple, quindi c'è la cosa che fa riflettere dall'altro lato è che Microsoft ha dovuto integrare l'intelligenza artificiale per superare Apple, che al momento magari sull'intelligenza artificiale, per superare di pochissimo esatto. Apple, in un contesto dove Apple magari ancora non ha lavorato tantissimo sull'intelligenza artificiale, anche se presupponiamo che non sia del tutto vero, perché Siri è stata una penso delle prime intelligenze artificiali dialogative che esatto. il mondo abbia un po' mai visto, quindi secondo me
è usato poi nel quotidiano, tra l'altro,
esattamente perché... esattamente, e quindi già lì sicuramente, che fa rima con Dolly, si potrà sicuramente vedere uno sviluppo in casa Apple. Tra l'altro, cioè, stiamo ancora aspettando, proprio perché parliamo di ricerca e sviluppo in casa Apple, cioè hanno lavorato 10 anni al visore, quindi vedremo intanto che cosa succederà a febbraio quando è stato ufficializzato il lancio, e poi vedremo che cosa succede nella valutazione di Apple.
Anche perché il 2024 è ancora lungo, siamo al 15
esatto.
di gennaio, quindi
poi cioè, questi sorpassi ci stanno, è un po' come l'uomo più ricco del mondo tra Musk, Bezos,
certo.
nel senso quindi...
Esatto. Infatti per specifica e anche un po' per dirlo ad Alor, questo scarto come diceva Ale è di poco, nel senso che Apple scende a 2,87 trilioni mentre Microsoft 2,888 trilioni, quindi insomma spicci.
C'è l'otto periodico, dai, insomma,
esatto.
dai.
Esatto. Allora, andiamo poi alla prossima notizia, diciamo questa ce la potevamo un pochino aspettare, viste un po' le ultime vicissitudini nel mondo influencer marketing, ovvero arrivano nuove regole per gli influencer, Agicom ha approvato nuove linee guida per gli influencer e instaurato un tavolo tecnico che scriverà un codice di condotta specifico. L'obiettivo è quindi quello di equiparare gli influencer ai media tradizionali. Allora, senza entrare troppo nel merito, diciamo, del Pandoro Gate e di tutto quello che è successo nel mondo dell'influencer marketing in seguito, diciamo, alla vicenda di Chiara Ferragni, l'Agicom ha parlato, ovvero ricordiamo l'autorità per il garante delle comunicazioni, e ha, diciamo, un po' rivisto quelle che sono le normative al fine di tutelare gli utenti online e non solo, quindi in generale i consumatori. Chi sarà sottoposto alle nuove regole, parliamo di creator italiani che raggiungono 1 milione di follower e un engagement rate del 2%, ma qui poi adesso entriamo un pochino più nel merito. Diciamo, le principali disposizioni includono in generale l'obbligo di trasparenza, diciamo, quindi dal momento che fai una comunicazione di natura commerciale o pubblicitaria deve essere estremamente trasparente la comunicazione, che quindi quella, diciamo, è la tua attività, e soprattutto in modo che sia immediatamente riconoscibile agli occhi dell'utente. Quindi, diciamo, è un po' quello, un'evoluzione del solito hashtag a cui siamo abituati, magari ADB. E appunto l'obiettivo quindi è che gli influencer dovranno comportarsi come sono poi d'altronde i media tradizionali, quindi dove appunto la pubblicità e tutto ciò che è di natura commerciale è estremamente palese agli occhi del consumatore. Allora Ale, entriamo un po' nel merito di questa notizia, ha fatto chiacchierare parecchio.
Sì.
Che ci dici?
Allora, dico che non voglio entrare nel merito, cioè nel senso troppissimo, però è giusto anche esporsi un attimino. Io spero che sia un punto di partenza, perché se andiamo a leggere già banalmente il comunicato stampa dell'Agicom, che come hai detto tu identifica il milione di follower, già quando entra nel dettaglio di che cosa si intende per un engagement rate del 2%, non è molto chiara, o almeno può non essere molto chiara per tutti, quindi si è fatta per rendere il tutto più regolamentato, più aperto, più trasparente, anche giusto che sia la regolamentazione stessa ad essere chiara e trasparente. Quindi speriamo che questo tavolo tecnico possa dare degli ulteriori approfondimenti. È chiaro ed evidente che le partnership devono essere evidenziate in modo trasparente, che poi devono essere regolamentate anche da leggi superiori rispetto a quelle legate agli influencer. Però sicuramente è un qualcosa che in certi casi già era previsto, cioè che ci debba essere la DV era già previsto, ovviamente non sempre tutti lo facevano, quindi ci sta che adesso c'è proprio una sorta di obbligo di,
e anche delle sanzioni ovviamente in caso di che non si rispettino le norme.
Esattamente, e è un po' sicuramente un forse secondo me è un qualche cosa che è uscito fuori proprio in virtù di tante vicende che sono entrate, quindi un po', e quindi sicuramente c'è bisogno di un tavolo tecnico che infatti, come si dice, va a approfondire il codice di condotta e come stabilire, come riconoscere un influencer, come anche quale legge, che abbiamo detto dei servizi media audiovisivi, si dice, viene adattata al contesto social, come si uniformano queste discipline con la politica dei social, quindi sicuramente è un punto di partenza. È giusto che vengano regolamentati? Sì, però la regolamentazione, come abbiamo visto anche lato europeo con la privacy, eccetera, eccetera, ha bisogno di tanto tempo per essere elaborata, e la cosa più importante è che c'è tempo per essere recepita non solo da chi poi ci lavora a stretto contatto perché è un influencer, ma anche per chi usufruisce delle piattaforme a titolo di utente, proprio come nel caso della privacy. E sarà interessante vedere chi chiameranno anche nel tavolo di confronto, insomma, perché non chiameranno solamente influencer, ma anche intermediari tra aziende e influencer, e quindi diciamo che speriamo che ci sia una regolamentazione chiara, giusta per tutti.
Esatto, Matt, vuoi aggiungere qualcosa su questo?
Ma sì, diciamo, cioè, in realtà è una normale evoluzione del fatto che i social chiaramente si evolvono da luogo di intrattenimento, luogo anche poi di consumo, acquisto e considerazione per acquisto. Quindi il consumatore deve per forza essere tutelato, essere a conoscenza di ogni, diciamo, minima forma più o meno evidente di pubblicità. Il concetto di trasparenza, bene che ci sia un tavolo tecnico, però insomma credo che sia anche alla responsabilità individuale dell'influencer essere chiaro e trasparente, insomma, nelle comunicazioni che fa, senza contare che poi abbiamo anche degli strumenti anche interni all'app che ci permettono di capire questa cosa. Per esempio, ok, l'hashtag ADV, ma per esempio quando siamo in creator possiamo fare solo la partnership pubblicizzata con, quindi abbiamo anche strumenti nativi dell'app per rendere, insomma, democratico il fatto.
Ci sono ormai da 3 anni questi strumenti.
Chiaramente, assolutamente.
Però poi non bisogna dimenticare anche un'altra cosa, che lo diciamo anche in funzione dell'inclusività delle piattaforme, quindi quando c'è, cioè, segnalare account che sono offensivi e cose del genere, in presenza di questi casi il commento è un'arma potentissima, e anche la segnalazione, quindi...
Esatto, esattamente.
Ok ragazzi, andiamo velocissimi sull'ultima news della settimana, che ci stiamo allungando un pochino. apre il primo ristorante gestito interamente dall'intelligenza artificiale. Ovvero ci troviamo in California, in Pasadena. Questo ristorante è chiamato Cali Express by Flippy ed è la prima stazione di frittura robotica al mondo alimentata dall'intelligenza artificiale. Quindi parliamo proprio di una vera e propria gestione della cucina, della preparazione del cibo, gestita interamente dall'intelligenza artificiale. Quindi quando i clienti entrano nel ristorante possono ordinare direttamente tramite touchscreen, quindi diciamo senza aver bisogno, in maniera totalmente digitale, senza aver bisogno di interazione proprio umana. E poi ci sta questo braccio robotico che esegue le attività principali. Diciamo, per ora il menù prevede, è molto semplice perché prevede hamburger e patatine e bibite, quindi diciamo parliamo ancora di cucina un po' più basic.
Uno dei più grandi imperi è nato da lì, insomma.
Esatto, hanno detto che comunque lo faranno, esatto, che saranno perfette, la promessa che hanno fatto è proprio perfette.
Che comunque ci potremmo credere essendo intelligenza artificiale.
Sì. No, che ne pensi? Il marketing comunque fa un sacco sorridere. Allora, come chiamare una cosa che fa incavolare un sacco di persone? La chiami con un nome giocoso, Flippy. Infatti tu hai riso Flippy appena l'hai detto.
Esatto.
Come renderlo meno...
Vabbè, diciamo, penso sia l'unico tocco umano che ha questo ristorante.
Esatto, è vero, è verissimo. Che beh, comunque ci sta, è vero.
Beh,
Ale,
è un rinnovare totalmente un settore, esatto, a cui tutti siamo affezionati. Secondo me in questo caso dipende dal tipo di esperienza che vuoi avere. Se vuoi andare a cena fuori e puntare al fast, preparazione fast... E qualità standardizzata e cose del genere, esperienza magari minima all'interno del ristorante, si può andare. Non è detto che tutti i ristoranti poi saranno così, perché il consumatore conta, e se il consumatore vuole un'esperienza diversa con la persona che è lì che lo serve, per carità. Però comunque anche nel McDonald's abbiamo visto ormai che difficilmente si ordina ormai alla cassa, mm-hmm, si ordina sul tablet, qui sarà così, quindi ordine e preparazione andrà in questo modo, dipende dall'esperienza.
Sì, esatto, infatti me lo immagino come applicazione, personalmente un'applicazione, diciamo un'estensione potenziale del McDrive, perché magari tu non hai bisogno di contatto umano e ti prendi quello che devi mangiare e te ne vai. Però chiaramente il bello di andare al ristorante è entrare in contatto con esseri umani, quindi io personalmente non rinuncerei insomma a questa sfera, nel momento in cui decido di staccare dalla routine lavorativa o altro per andare a mangiare, godermi un piatto o di uno chef particolare o di un essere a contatto.
Vabbè, sono esperienze diverse.
Esatto,
dipende dall'esperienza.
Curioso però di assaggiare il sapore, di vedere se veramente è, esatto, l'hamburger perfetto.
Quindi ci andresti?
Per provare assolutamente.
Ale,
sì,
tu ci andresti?
Bisogna provare una vita, quindi sì.
Ok, chiediamo a tutti voi che ci state sentendo, rispondete al sondaggio se effettivamente voi provereste ad andare in questo tipo di ristorante. Ragazzi, noi abbiamo finito le news di oggi. Ale, news preferita? Domanda di Alor, solita.
E devo dire quella di Pepsi.
Pepsi,
Carrefour e Pepsi.
Ok, Matt, news preferita?
Io Rabbit One, proprio per la curiosità di vedere come funzionerà questo coniglietto attaccato a uno smartphone.
Il coniglietto, insomma, dello smartphone, oh, ottimo, ci sta. Quindi chiediamo a voi...
Scusa, la tua?
Forse pure io vado col coniglietto.
Col coniglietto,
mi è piaciuto,
ok.
Sì.
2-1.
Chiediamo a voi qual è stata la vostra news preferita della settimana. Se ci state vedendo su Spotify, ditecelo nel player. Se ci state vedendo da YouTube, scrivetecelo nei commenti. Ragazzi, vi saluto. Noi ci vediamo la prossima settimana, sempre con le ultime news del mese. Della settimana. Ciao ragazzi, grazie
mille.
Ciao.